nel libro dell'Esodo, capitolo 9, leggeremo dal versetto 1 al versetto 7. Esodo capitolo 9, da 1 a 7. Credo che un po' tutti conosciamo questa parte della storia del popolo di Israele, che inizia dal capitolo 1 fino al capitolo 14, e dice così la parola di Dio. Per l'ennesima volta dice: allora il Signore disse a Mosè: va dal Faraone e digli: così dice il Signore, il Dio degli ebrei, lascia andare il mio popolo perché mi serva. Se tu rifiuti di lasciarlo andare e lo trattieni ancora, la mano del Signore sarà sul tuo bestiame, che è nei campi, sui cavalli, sugli asini, sui cammelli, sui buoi e sulle pecore. Ci sarà una tremenda mortalità. Però il Signore farà distinzione tra il bestiame di Israele e il bestiame d'Egitto. Nulla morirà di tutto quello che appartiene ai figli di Israele. Il Signore fissò un termine dicendo: domani il Signore farà questo nel paese. L'indomani il Signore lo fece e tutto il bestiame d'Egitto morì, ma del bestiame dei figli di Israele non morì neppure un capo. Il Faraone mandò a vedere ed ecco che neppure un capo del bestiame degli israeliti era morto. Ma il cuore del Faraone rimase ostinato ed egli non lasciò andare il popolo. Fin qui la lettura, poi andremo a vedere ancora altri passi che riguarda questo brano, questa storia. È una pagina, questo, del popolo Israele, che ci fa vedere, se leggiamo questa parte della storia del popolo di Israele, diverse caratteristiche del Signore, per esempio come l'onniscienza, l'onnipotenza, come anche l'onnipresenza. Lo vediamo in diverse parti, come dicevo. Vediamo la fedeltà, per esempio, come lui mantiene le promesse. Come parlando ad Abramo, lui disse proprio questo, che il popolo sarebbe stato schiavo per 400 anni in Egitto e l'avrebbe poi fatto salire nel paese che aveva promesso. Per esempio la misericordia di Dio, che Dio non è insensibile al grido del suo popolo, dell'uomo. Vediamo la sovranità di Dio, nulla sfugge al suo sguardo, ogni cosa è sotto il suo controllo, e la storia di ogni uomo è nelle sue mani. Sicuramente tutto questo è incoraggiante, tutto questo per la nostra vita è consolante, perché lui vuole essere della nostra parte, lui dà certezze nella vita, vuol dare certezza nella vita dell'uomo. In tutto questo possiamo mettere piena fiducia in lui. Questo è molto bello. Perché? Perché se leggiamo i passi, magari più avanti li leggeremo, per esempio in Genesi 15, in capitolo 15, versetto anche il capitolo 50, nell'Esodo capitolo 3, anche nel libro degli Atti capitolo 7, dove Stefano ricorda questi avvenimenti, ci fa vedere come la vittoria, il finale, era già scritto. Questo è molto bello, è vero. Il fatto che nel Signore c'è già la vittoria. Il Signore è vittorioso, come sappiamo. In Giovanni, come in prima Giovanni, ci viene ricordato che il Signore Gesù ha vinto il mondo. E dice in prima Giovanni 4,4 che colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Che bello tutto questo. Questo possiamo proprio in modo implicito e esplicito vedere in questi passi, nei passi anche precedenti e successivi. Siamo proprio alla fine dei 400 anni di schiavitù del popolo di Israele in Egitto. Vorrei proprio leggere questo passaggio veloce in Atti capitolo 7. Credo che sia importante per capire questi momenti del popolo di Israele. Capitolo 7, versetto 19. Versetto 19, 17 a 19. 7, 17 a 19. A un certo punto dice, qui Stefano, il discorso di Stefano, mentre si avvicinava il tempo del compimento della promessa fatta da Dio ad Abramo, il popolo crebbe e si moltiplicò in Egitto. Poi dice, finché sorse sull'Egitto un altro re che non sapeva nulla di Giuseppe. Costui, procedendo con astuzia contro il nostro popolo, maltrattò i nostri padri, eccetera, eccetera. Ci fermiamo qui. E come dicevo, già come dicevo in questo passo, come nel discorso di Stefano, non è una leggenda questo, è vero. Questo è molto bello. Stefano ricorda, quindi è storia. È storia questo. Questo è importante sapere. Ma sappiamo poco. Durante i 400 anni di schiavitù in cui il popolo di Israele ha vissuto, questo periodo ne sappiamo poco. Ci viene detto sempre in Esodo capitolo 2 versetto 23 che è un periodo lungo. È un periodo lungo, ci viene detto. Quindi un periodo sicuramente diciamo dove c'era molta sofferenza, come abbiamo ricordato nel libro degli Atti. Questo ci ricorda un altro periodo, il periodo che va da Malachia all'ultimo libro dell'Antico Testamento, al primo libro del Nuovo Testamento, Matteo Marco, i circa 400 anni di silenzio del Signore. E noi sappiamo che questi sono i tempi di Dio. E noi sappiamo che i tempi di Dio sono perfetti nell'adempiere le sue promesse. Ricordiamoci, fratelli, questo. Sono perfetti. Il Signore sa il momento giusto, né prima né dopo, la data che il Signore ha stabilito per la liberazione del suo popolo. In Galati 4:4 ci viene ricordato, a un certo punto dice, lo leggo io, ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio nato di donna, nato sotto la legge per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Come dicevo prima, sappiamo poco dei 400 anni di schiavitù in cui il popolo di Israele ha vissuto, ma ciò che mi ha fatto portato a pensare quando ho letto nel capitolo 1 di Esodo, andiamo un attimo nel capitolo 1 di Esodo, cioè credo che sia una parte importante, dal versetto 1 a 7, ma leggiamo solo il versetto 7. Dice qui, dopo la morte di Giuseppe, e poi morirono tutti i suoi fratelli, eccetera, e tutta quella generazione, dice il versetto 7, i figli di Israele furono fecondi, si moltiplicarono abbondantemente, divennero numerosi, molto potenti, e il paese ne fu ripieno. Che bello tutto questo. Dice, furono fecondi, si moltiplicarono abbondantemente, divennero numerosi, molto potenti, e il paese ne fu ripieno. Quindi, come stavano in un paese straniero? Come stava il popolo di Israele in schiavitù? Cosa abbiamo letto? Stavano bene, anzi, stavano molto bene. Il Signore li stava benedicendo grandemente. È vero. Stavano in un paese straniero, in Egitto, quindi ci viene ricordato che loro erano in schiavitù. Ma stavano molto bene, abbiamo letto. Il Signore li aveva benedetti in modo meraviglioso. Ma lo scopo del Signore non è quello di far mettere l'uomo, così il suo popolo, le radici in Egitto, è vero? Non è questo lo scopo del Signore. Come sappiamo, l'Egitto è figura di questo mondo che passa e che è stato maledetto a causa del peccato dell'uomo. Cosa succede tante volte quando Dio ci fa crescere? Quando Dio ci benedice? Cosa succede tante volte quando avviene questo nella nostra vita? Vediamo, come abbiamo visto, nella schiavitù in cui era il popolo di Israele, in cui eravamo anche noi, succede che non gridiamo al Signore. È vero? Non sentiamo il peso del peccato. Succede questo. Quando Israele ha gridato a Dio, ha capito di essere nel peccato, di essere perduto. Se leggiamo nel capitolo 2, capitolo 3 dell'Esodo, quando è stato oppresso, ci viene detto, quanto ha iniziato a sentire il peso del peccato, della schiavitù, quanto iniziava a sentirsi schiacciato. Il Signore vuole che crediamo a Lui. Il Signore, sapete, fratelli e sorelle, permette, crea appunto le sofferenze all'uomo affinché l'uomo grida a Lui per essere liberato. Questo è molto importante. Andiamo un attimo e leggendo anche questo passo del Salmo 105, vediamo questo particolare. Ricordiamoci, il popolo stava molto bene in schiavitù, eppure si trovava in schiavitù. Salmo 105, versetti 24 e 25. Ma il Signore, come dicevo prima, permette, crea delle situazioni affinché noi, affinché l'uomo, affinché il suo popolo alza delle grida a Lui. E credo che sia una grande lezione per ciascuno di noi. Questo Salmo riporta quel passaggio, versetto 24 e poi 25. Dio moltiplicò grandemente il suo popolo e lo rese più potente dei suoi avversari. Ma poi che succede? Cosa fa il Signore? Poi mutò il cuore di questi, essi odiarono il suo popolo e tramarono inganni contro i suoi avversari. Uno potrebbe dire, ma perché? Come dicevo, perché lo scopo del Signore, perché il Signore ci ama e vuole liberare, vuole salvare, e quindi crea delle situazioni affinché noi, affinché l'uomo, affinché, come vediamo qui, il popolo di Israele gridasse a Lui. Questo è quello che vuole il Signore. Nel Salmo 119, lo leggo io velocemente, il versetto 67, a un certo punto ci viene detto in questo Salmo, dice, quando, prima di essere afflitto, prima di soffrire, dice, io andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Prima di essere afflitto, cosa faceva? Senza una meta, è vero, senza speranza, senza certezze. C'è un episodio ancora nella parola di Dio, molto bello, inerente un po' a quello che stiamo dicendo. È proprio in Prima Re, capitolo 17, lo riassumo velocemente io, che riguarda la vedova di Sarepta. Conosciamo bene la storia di questa vedova, è vero, questa un paese straniero, una donna straniera, a cui Dio a un certo punto manda Elia, una donna che viveva nella sofferenza, una vedova, aveva un figlio, quindi era anche in un certo senso da sola, senza speranza, e anche a livello, diciamo, materiale, aveva poche cose per potersi mantenere. Una donna che a un certo punto viene benedetta dal Signore. Per tanto tempo, ci dice quel passo, a un certo punto dice, l'olio e la farina non si esaurivano. E con lei, oltre a quello, c'era Elia, insieme a lei c'era Elia, figura della parola di Dio, tutto quel tempo, per parecchio tempo, il Signore aveva benedetto questa donna. Che fatto straordinario, è vero. Una donna che aveva sofferto, aveva perso il marito, quindi una vedova, a livello economico non era in difficoltà, in grande difficoltà. A un certo punto lei dice, quando Elia gli chiede di far prima a lui la focaccia, eccetera, dice, ma dice, io ho solamente queste poche cose, falli prima a me, dice Elia, dice, e questa donna dice, ho queste poche cose, li faccio, poi domani morrò, quindi senza, una donna senza speranza. Ma a un certo punto vediamo di questa storia, che Dio, come dicevo, il Signore aveva benedetto questa donna, e con lei aveva il profeta Elia. A un certo punto, nel versetto 15, il figlio di questa donna muore. ma uno dice: ma come mai succedono queste cose? A volte noi ci chiediamo, a volte persone che vivono, hanno sofferto, poi vivono in un certo punto bene, stanno bene, magari hanno il lavoro, non gli manca più niente, a un certo punto succede qualcosa nella loro vita che li sconvolge ancora. Già avuto un certo sconvolgimento nel passato, ma succede ancora. Ma come mai il Signore permette questo? Così nel popolo di Israele viveva bene, il paese era pieno, dice, di ebrei del suo popolo. Non gli mancava niente, erano potenti, quindi anche autorevoli. Perché Dio permette questo? Che reazione ebbe questa vedova riguardo alla morte del figlio? A un certo punto dice: allora la donna disse a Elia, pensate un po', dopo tutto il bene che ha ricevuto dal Signore, il figlio muore, la reazione di questa donna, lo leggo io, ripeto, allora la donna disse a Elia: che cosa ho a che fare con te, o uomo di Dio? Sei forse venuta da me per rinnovare il ricordo delle mie iniquità e fare morire mio figlio? Pensate un po', che reazione, che riconoscenza. Ma Dio permette, il Signore permette delle situazioni affinché noi riconosciamo le nostre iniquità, dice. Finché stiamo bene, non sentiamo il bisogno di Dio. È vero questo? Elia rispose alla donna, e poi apro anche qui una piccola parentesi, però per capire come il benessere tante volte, lo stare bene, voglio dire, non ci spinge ad avere bisogno del Signore. Il popolo di Israele, finché stava bene, non gridava al Signore. Dal momento in cui il Signore ha mutato il cuore del re e dei suoi servi, allora hanno iniziato a gridare al Signore. Come dicevo, voglio aprire una piccola parentesi. Andiamo un attimo in Prima Re capitolo 17, nel versetto Prima Re 17. Rileggo il passo che ho letto poc'anzi. Allora la donna disse a Elia: che ho da fare con te, o uomo di Dio? Se fosse venuto da me per rinnovare il ricordo delle mie iniquità e far morire mio figlio? Egli le rispose. Che bello questo. Cosa rispose Elia? Cosa disse Elia a questa donna? Il figlio era morto di questa donna, quindi qualcosa che ha sconvolto ancora la vita di questa donna. Questa donna, abbiamo letto qual è stata la sua reazione verso Elia. Eppure dice: che cosa ha a che fare con te, uomo di Dio? Questa donna, Elia dice a questa donna: dammi il tuo figlio. Che bello questo. C'è un passo nella scrittura in Proverbi 23, versetto 26. Dice a un certo punto, chi se lo ricorda? Dammi il tuo cuore. A un certo punto ci viene detto: figlio mio, dammi il tuo cuore. Che bello questo. Dammi il tuo figlio. È vero. Apro proprio questa parentesi, credo che sia importante riflettere su questo. Il Signore chiede, ripeto, Eli era un profeta, figura della parola di Dio. Il Signore ci chiede: chiedi i nostri figli. A chi diamo i nostri figli? Elia sta dicendo: dammi tuo figlio. A chi diamo i nostri figli? Più avanti, poi continuiamo. È molto bello. Se noi diamo i nostri figli al Signore, il Signore ce le restituisce, salvati, con la vita. Dice nel versetto 23, Elia, sempre del capitolo 17, prese il bambino dalla camera di sopra e lo portò al piano terreno della casa e lo restituì, restituì, scusate, a sua madre. Che bello. Quando noi i nostri figli li diamo al Signore, il Signore ce li restituisce in che modo? Salvati, ma li dobbiamo dare al Signore. Quando noi non diamo i nostri figli al Signore, li diamo a qualcun altro, li mettiamo, non so, curare o dei pensieri diversi da quello che sono la parola di Dio, allora il figlio rimane morto. Ma se noi i nostri figli li diamo al Signore, questo era un bambino, il Signore poi ce le restituisce. Che bello questo. Salvati. Credo che sia importante riflettere su questo. Il Signore chiede i nostri figli, ma bisogna passare attraverso la morte, abbiamo visto, nel versetto 23, per avere la vita. E Giovanni 12 ci ricorda il granello di senape, se non muore, non porta frutto. Qui vediamo proprio questo. Allora la donna disse a Elia, ora riconosco, nel versetto 24, che tu sei un uomo di Dio e la parola del Signore, che è nella tua bocca, è verità. Ma tutto quel tempo che egli è stato con lei, voglio dire, non ha riconosciuto? Non ha riconosciuto che Elia l'ha chiamato uomo di Dio quando era morto il figlio, ma non aveva riconosciuto che veramente, lo aveva detto solamente in modo così, senza dar peso, ma dal momento in cui il figlio risorge, si rivolge a Elia e dice, ora riconosco che tu sei un uomo di Dio e che la parola del Signore che è nella tua bocca è verità. Tutto questo prima non lo riconoscevo. Per tutto il tempo che Elia si è trovato in casa di questa donna. Quindi aveva in casa una continua testimonianza, aveva intorno a lei, possiamo dire oggi, una continua testimonianza, eppure ha dovuto morire il figlio. Pensate un po', Dio permette delle situazioni affinché l'uomo grida a lui. Da quanto tempo ascolto la parola del Signore? Da quanto tempo vedo la testimonianza intorno a me del Signore? Da quanto tempo godo, come dice la Scrittura, le benedizioni del Signore? Ma fino ad oggi, qual è la mia reazione? Dove mi trovo oggi? È questo che ci dobbiamo chiedere. Torniamo nel libro dell'Esodo, sempre il capitolo 9. Mosè riceve il mandato, lo dice, lo leggiamo nel capitolo 3, versetto 10. Mosè riceve il mandato dal Signore di andare dal Faraone. Abbiamo letto, il Signore dice al Faraone, dice, va dal Faraone e digli. Non era sicuramente facile, capitolo 9, versetto 1, non era sicuramente facile affrontare e presentarsi dal Faraone con una simile richiesta, è vero. Faraone, sappiamo chi era l'uomo più potente del mondo di allora. E ci ricorda un po' il nemico numero uno oggi, per dire una figura del nemico numero uno, è vero. Prima Giovanni 5, 19. Ci dice che lui, il mondo è sotto il potere del maligno, ci viene detto in questo passo. Cosa doveva dire Mosè? Con quale armi si doveva presentare dal Faraone? Abbiamo letto, va dal Faraone e digli. Cosa doveva dirgli? Così dice il Signore. Che bello questo. Così dice il Signore. Noi nella parola di Dio tutti i mandati del Signore a questa impostazione, a questo principio, cioè mettere il Signore davanti, mettere la parola di Dio davanti, dire ciò che il Signore dice e non io penso o che molti pensano attraverso Paolo, ricorda, non siamo venuti con la nostra sapienza, con la sapienza umana, con delle lusinghe e altre ancora, ma con la potenza di Dio. Questa è la quinta volta, nel capitolo 9, che Mosè viene mandato dal Faraone, ma il messaggio è lo stesso. Il messaggio non cambia, il metodo non cambia, la franchezza con cui Mosè va dal Faraone non cambia. Questo è molto bello. Mosè dice: lascia andare il mio popolo per l'ennesima volta. Ma perché dice lascia andare il mio popolo? Cosa leggiamo? Qual è il motivo perché Dio dice lascia andare il mio popolo? Per essere così tu sei autonomo, così fai quello che vuoi, vivi come vuoi, fai le scelte che vuoi fare, è questo che dice, abbiamo letto quello che dovevo dire, lascia andare il mio popolo perché mi serva. Non c'è una via di mezzo, è vero, non c'è un'alternativa, dice il Signore. Perché Dio ci ha liberato? Domanda, per vivere la vita cristiana a modo mio? Per viverla a modo tuo? E per questo dice qui, abbiamo letto questo, abbiamo letto perché mi serva. O quando tempo, è questo che abbiamo letto, un piede dentro uno fuori, secondo me, se il marito non credente o la moglie non credente, o i figli non credenti o i genitori non credenti, dice questo, allora voglio dire, mi devi servire o non mi devi servire? Non dice questo. Perché mi serva, punto. Dio libera perché lo serviamo. Non siamo noi a decidere cosa fare o non fare nella nostra vita, ma è Lui a decidere. È molto bello, prima Tessalonicesi 1:9, chi è che se lo ricorda? Cosa dice? Si sono convertiti dall'idolo a Dio per fare che cosa? Per servire. Non c'è un'alternativa. Versetto 4 del capitolo 9, molto bello, Dio agisce, non solo parla, ma Dio agisce, Dio fa vedere la sua grandezza, la sua potenza, molto bello, è vero, anche al non credente, soprattutto, anche al non credente, Dio fa vedere, come a noi, prima di conoscere il Signore, ci ha fatto vedere la sua potenza, la sua divinità, è vero. Versetto 4, però il Signore farà distinzione tra il bestiame di Israele e il bestiame d'Egitto. Nulla morirà di tutto quello che appartiene ai figli di Israele. Cosa vediamo? Cosa fa il Signore? Una differenza, una separazione. Che bello questo, soprattutto nei suoi giudizi fra il suo popolo e gli egiziani. C'è un uomo nella scrittura che ci viene detto in modo esplicito che si era distinto. Chi era quest'uomo? Ci viene detto proprio, c'è proprio questa parola, si distingueva, è vero. Viene detto nel capitolo anche precedente, a un certo punto viene detto di lui che c'è un uomo nel tuo regno, no? Quando hanno avuto il sogno, che ha un'intelligenza, uno spirito straordinario. Lui si distingueva. Il Signore, come credenti, il Signore ci fa distinguere dalle cose di questo mondo, dagli altri, è vero. Ci distinguiamo noi? Domanda. Mi distingo io con gli altri? Se appartengo al Signore e se servo il Signore, per forza deve esserci una distinzione, questa separazione dal mondo, un cammino proprio nella santificazione, non quello di conformarci e fare e pensare come il mondo pensa, non è questo. Quando noi camminiamo nella santificazione, Daniele camminava nella santificazione, il Signore faceva vedere, ha fatto la distinzione, ha separato il bestiame degli israeliti dal bestiame dell'Egitto, ha fatto questa separazione. Quando Dio ha creato i cieli e la terra, ha fatto una separazione. Noi dove ci troviamo? Versetto molto bello, ancora versetto 5, il Signore agisce. Il Signore fissa un termine dicendo: domani il Signore farà questo nel paese. L'indomani il Signore lo fece, quindi Dio non parla, minaccia così in modo gratuito, ma quando Dio parla, quando Dio minaccia, voglio dire, e la persona non si ravvede, manda ad effetto. Il Signore manda ad effetto. L'indomani il Signore lo fece, tutto il bestiame d'Egitto morì, ma del bestiame dei figli di Israele non morì neppure un capo. Quindi il Signore non scherza quando minaccia. Anche qui vediamo la pazienza e la bontà di Dio. Domani, da un termine, non subito, domani, tu hai ancora tempo, sta dicendo il Signore. Ti vuole dare un colore del tempo. Ma Dio, il Signore lo farà. Il faraone, più avanti abbiamo letto, ha mandato a vedere se realmente era successo. È vero? Il faraone ha visto la potenza di Dio in modo chiaro. Così ancora oggi, Romani 1, 19 a 21, ci viene ricordato che l'uomo è inescusabile. Perché dice, infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente. Dice, faraone ha visto chiaramente la potenza di Dio in azione. Che bello tutto questo. Il Signore dà un termine. Domani. Da quanto tempo ascolti la parola del Signore? Sicuramente da tanto tempo, è vero? Ma qual è la tua reazione? Il Signore permetterà delle situazioni nella tua vita, nella nostra vita. Ma questo vale, come dicevo, anche per ciascuno di noi, anche per la santificazione, affinché noi non zoppichiamo, affinché noi non viviamo la vita cristiana un po' a modo nostro, ma perché serviamo il Signore. Ci ha liberato perché serviamo il Signore. Vedete, c'è nel capitolo 5, sempre dell'Esodo, e termino, versetto 4, il nemico non vuole che serviamo il Signore, è vero? Adesso lo andremo a leggere. Una delle strategie che il nemico usa è che noi non ci distraiamo, ma che ci concentriamo sulle cose di questa vita. Può essere il lavoro, può essere la famiglia, può essere uno sport, può essere, non so, qualsiasi cosa. Il nemico non vuole che lo serviamo. Leggiamo in Esodo sempre, capitolo 5, qualche pagina indietro, versetto 4. Cosa dice a un certo punto il faraone ad Mosè e ad Aronne? Allora il re d'Egitto disse loro: Mosè e Aronne, perché distraete il popolo dai suoi lavori? Andate a fare quello che vi è imposto, cioè fate il vostro dovere. Tante volte il nemico cosa fa? Usa delle strategie. E queste strategie, per esempio, è quello che noi non frequentiamo o saltiamo spesso, non so, le attività, gli incontri. Magari ci mette davanti di lavorare di più, così noi non possiamo servirlo. Ci mette davanti magari la famiglia, i figli e tante altre cose, affinché noi non lo serviamo. Lui vuole che non ci distraiamo da queste cose, che ci concentriamo sulle cose di questa vita. Ecco, questo è quello che un po' il Signore mi ha messo sul cuore quando ho letto questa pagina della storia di Israele, un po' la nostra storia, è vero? Allora, quando noi stiamo bene, quando il Signore ci benedice, lo vediamo, ci benedice, e non solo come credente, ma anche non credente, benedice, sappiamo. Il Signore permette delle situazioni affinché tu gridi a Lui. Una parentesi ancora apro, che ho tralasciato in questo momento, perché Lui permette quelle situazioni affinché noi ci riconosciamo peccatori, perché purtroppo tante volte succede che il peccato non viene visto, purtroppo negli ultimi tempi, per quello che è vero. Oggi il peccato aumenta sempre di più, e più aumenta il peccato, e più lo si giustifica, lo si sminuisce, è vero, dicendo magari alla persona poverino o poverina. Ma c'è in Romani capitolo 7, molto bello questo, quello che il Signore fa. Il Signore accentua il peccato, lo evidenzia, perché noi gridiamo a Lui, perché abbandoniamo il peccato. Questo sta dicendo il Signore, camminiamo nella santificazione. Romani capitolo 7 dice proprio così. Lo dice anche nel versetto 20 del capitolo 5, ma nel capitolo 7, versetto 13, la seconda parte. Affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Dio ha dato la legge, il comandamento, affinché il peccato diventasse come? Lo sta sminuendo il Signore, lo sta tollerando il Signore, lo sta dicendo poverino, poverina. Oggi l'omosessualità, come l'adulterio, fornicazione, ma come le bugie, come la ruberia, come tante altre cose, è vero, oggi non si dà più peso, a volte viene chiamato a sbagliato. Questo è un po' quello che viene il modo in cui viene definito il peccato, ma il Signore ha dato, l'ha evidenziato, e anche noi dobbiamo evidenziare quando ci sono dei peccati nella nostra vita, affinché camminiamo nella santificazione, affinché ci distinguiamo con quelli del mondo e non ci conformiamo. Ecco, cari fratelli e sorelle, che possa essere prima per me una esortazione, una riprensione, affinché possiamo riflettere. Mi vedo io in questo quadro? Mi posso vedere in questo quadro? Sto bene, non mi manca niente, quindi non ho bisogno del Signore. Vengo una volta quando mi pare alla presenza del Signore. È questo quello che il Signore ci chiede? O ci chiede, come abbiamo letto all'inizio, lascia andare il mio popolo perché mi serve. Che il Signore ci benedica. Amen.
Vorrei chiedere al fratello 2 di darci in preghiera.